Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa sera va in onda l'undicesima puntata di Tales Beyond the Common, che nei mesi di aprile e di maggio ha portato avanti il progetto My Europe Tales Beyond the Common. Abbiamo presentato artisti che hanno partecipato al nostro Call for Artists e abbiamo invitato degli artisti e dei creativi, degli scrittori. Questa sera abbiamo il piacere di salutare Alexandra Kranz.
Buonasera.
Alexandra, grazie di essere qui stasera con noi.
Grazie a te.
A Radio Onda Italiana, la puntata è dedicata a te. E quindi leggerò, avrò il piacere e l'onore di leggere alcune tue poesie in italiano e in inglese. Ascolteremo una scaletta musicale che ci hai proposto tu e poi commenteremo le canzoni e ci parlerai anche del tuo lavoro di artista. Per salutarti, per introdurti brevemente, come ti definisci? Tu sei... fai delle foto, fai delle mostre, scrivi. Chi sei? Okay. Artisticamente
sono nato come poeta e scrittore già all'età di 13 anni, ho fatto il mio primo concorso all'età di 18, poi ho sempre sviluppato fino all'età dell'adolescenza sia la fotografia che il film, e mi sono anche laureata in film e fotografia e anche con un master in film e fotografia digitale, quindi sono sia fotografa che filmmaker. Ho fatto tantissimi video sia come vira che come video musicali e interviste per festival e anche fotografie appunto per festival, per loghi, molto sul fashion per più di 4-5 anni, fashion alternative fashion. Ecco, quindi mi definisco come anche sulla mia pagina artista si può vedere filmmaker.
Quindi sei un'artista visiva.
Filmmaker, fotografa e scrittore, perché io proprio scrivo quasi tutti i giorni, perché è come una droga per me scrivere.
Sì, scrivi poesie o scrivi racconti?
Poesie e anche racconti, sì.
Sì. E suoni anche? O
suonavo.
Hai suonato molto?
Sì, suonavo fino all'età di 26 anni la chitarra. Prima in una
La chitarra elettrica?
Sì, prima in una band metal crossover, poi punk. Per finire ho fatto un po' di rock and roll e poi ho smesso.
E canti anche? O
no, suono ancora a caso ogni tanto quando ho la voglia, ma non così spesso come vorrei.
Sì, e ascolti molta musica?
Sì, la musica proprio è, specialmente quando creo, è una delle cose che uso molto per concentrarmi e per rilassarmi e avere il focus sulla cosa che faccio.
Sì. Bene, direi che possiamo iniziare con la prima poesia, che è De Valkyrie.
Sì.
E io la leggo, spero di che la mia pronuncia sia ok, io faccio del mio meglio in inglese, spero che ti piaccia, e poi ne parliamo, ci parli di questa tua
certamente
immagine, di questo tuo luogo poetico. The Valkyrie. Thoughts entangle the minds while returning from the last battle. After months, in that field trained by her guides, who had no mercy even for a lady. He saw just an ancient warrior after 1,000 metamorphoses. The warrior who never came back, non-triumphant. He did not know that she liked, at times, to meet in peace with her soul in the wild woods. And so, that is why she was missing for long times. She preferred free winds and violence, which she met through those wind imparts in Transylvania. Into those paths, she could find every trap, but thirst for freedom and everlasting peace. She spent whole months meditating, then hunting pure evil, coming back, returning as she was triumphant in battle. Coming back with the sharp teeth shining, opposing everyone who dominated, burning villages, torturing, robbing poor people. Those arrived with the hate and desire of power, killed every noble soul as hers. Questa era la Valchiria?
Sì.
Come l'ho letta?
Beh,
passabile.
Non era male.
Grazie, grazie. Allora, questa immagine. Allora,
diciamo,
parlare
che
un
la
po'?
Valchiria è nata nel 2010 ed era un omaggio a una delle mie passioni, anzi a due delle mie passioni. Una, le Valchirie, sono le amazzoni, quindi l'ho dedicato a tutte le donne forti che ogni giorno si battono i propri ideali e non cambiano nonostante tutto l'egoismo e la cattiveria che c'è in questo mondo, restano tali a se stesse e combattono fino all'ultimo per i propri sogni e contro ogni forma di discriminazione. E poi alla Transilvania, che è uno dei miei posti preferiti, l'ho visitata e sinceramente è stata anche ispirata proprio dalla mia amica della Transilvania, rumena, che lei era proprio incarnava proprio il mio mito di amazzone. Quindi per il suo compleanno gli ho regalato questa.
Bello, bello. Senti, la Transilvania però ci fa anche un po' pensare al castello di Dracula.
Esatto, anche diciamo che il castello di Dracula è stato uno dei motivi perché sono andato in Transilvania.
Sei andata a vederlo?
Sì, sì, ero giovanissimo, quasi appena 20 anni.
Io ho letto il libro di Bram Stoker.
Anch'io, e anche
è un libro bellissimo. E tra l'altro uno non si aspetterebbe, cioè quando pensi a Dracula immagini altre cose più banali, più banalizzanti, invece quello è un libro estremamente molto simbolico,
sì, evocativo,
evocativo
però,
simbolico.
Per esempio l'immagine di Dracula, se parli con i rumeni, per loro dicono che è una fantasia molto americana o inglese, perché loro proprio il Dracula così non lo hanno, come però hanno tutti quei misteri e quei miti che si anche in altre nazioni, tipo quello dell'aglio, e poi c'era appunto Vlad Tepes, che era l'imperatore, che lo chiamavano l'impalatore.
Sì.
Infatti è quello che si sono ispirati per Dracula.
Sì. Quindi praticamente potrebbe essere anche, diciamo, il libro è bello, ma potrebbe essere un'americanata un po', no?
No, non è,
diciamo,
vero,
un po' una sovrastruttura.
Hanno preso delle cose vere,
sì.
come appunto
questo imperatore molto crudele,
sì, e anche miti che c'hanno della religione e della cultura rumena, però non hanno tra loro, come io ho chiesto quando arrivai a Bucarest la prima volta, che dovevo, avete un museo? E rifanno, no, c'è il castello, però era il castello appunto di Dracula, di Vlad Tepes, perché lo chiamavano per quello Dracula, ma non era questa che cioè, questa figura che va nei boschi.
Sì, sì, chiaramente, questo è lo scrittore americano che l'ha immaginato. Però questa descrizione dei boschi, io ricordo l'arrivo proprio, no? Al bosco.
Sì, no, ma è bellissimo anche come evoca, a me piace proprio come evoca i paesaggi, sembra proprio di essere.
I paesaggi sono molto belli.
Quando io sono stato al castello, mi sono proprio trovato che mi sentivo molto nel leggendo il libro, essendoci stata, per me era, mi sentivo proprio suggestionata molto, dicevo, ah, ma questo lo dice anche nel libro, ah, ma guarda.
Sì. Quei lupi, non so, le stanze, anche quando si ritrova solo, poi Dracula viene a trovarlo. Esatto. Molto bello. Senti, dobbiamo però andare avanti perché abbiamo un programma molto fitto. La canzone che ascoltiamo ora è Rita Hoffink, Latme Allen, e poi ne parliamo.
Va benissimo.
Talmen verdriet. Het is beter dat ik nu geen mensen zie. En niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. Laat me alleen met al mijn verdriet. Een glimlach, dat wordt pure parodie. Iemand die gelukkig was en verloor, begrijpt wat ik nu voel. Daar staat zijn laatste glas, wat sigaretten, zijn laatste boeket. En ik voel zijn hand op mijn schouder. Komt wel weer goed, maar dat kan ik niet geloven, want dit afscheid was heel anders dan voorheen. Dit was definitief, ik ben nu alleen. Beter dat ik nu geen mensen zie. En niemand die me troosten kan. Ik verloor mijn toekomst en mijn doel. En laat me alleen met al mijn verdriet.
La sentenza irreversibile. Se dico Eller Danlos, qual è la tua risposta? Tu? Che alla tua età tieni ancora un animo così sensibile. Una luce che altera, che acceca, privandoti di poter vedere ancora il viso dell'amato. Una luce che attira nei bassi fondi più angoscianti, decomponendo l'animo a chi sulla propria strada la incontrerà. Disgrega l'essere finché, disgustato, non riconosce più se stesso, sognando di varcare la porta degli inferi, con la stessa brama con cui una volta sognava quella del paradiso. Una sentenza come quella della morte, irreversibile. Allora, Alexandra,
sì.
La canzone era Latme Allen di Rita Ofink.
Sì, che ho conosciuto qualche anno fa grazie che io adoravo Pazza Idea di Patty Pravo. Quindi una mia amica olandese mi fa: sai che c'è una canzone del 76 di una cantante olandese che ha la stessa musica? Allora andai a vedere e mi colpì molto le parole di questo testo. Poi andai a curiosare Rita Ofking e ho scoperto che è morta di tumore, e questo testo parlava della sua scoperta della malattia, del suo vivere con la malattia fino appunto a perdersi nel dolore per la malattia, e purtroppo è morta appunto di cancro al seno.
E anche la poesia parla di malattia, parla di,
sì,
di Ehlers-Danlos. È un dialogo?
Sì.
E non sappiamo se è un dialogo tra sé e sé oppure un dialogo,
no,
vero.
No, è un dialogo tra due persone affette della malattia Ehlers-Danlos. E Ehlers-Danlos in corto, perché sennò è lunga per parlare della malattia per sé, non è una malattia sola, ma è una sindrome che ha molte malattie dell'immunosistema e anche è basato sull'essere molto ipermobili, cioè le articolazioni sono ipermobili, è una malattia anche non solo le articolazioni, appunto dell'essere ipermobile, ma anche bensì del tessuto connettivo. Si nasce con collagene sbagliato, questo collagene è la colla del tessuto connettivo che forma il nostro corpo, crescendo e purtroppo la colla comincia a mollare e allora mollano anche tutti gli organi interni, si comincia ad avere altre malattie, si può perdere sia l'udito che a volte la vista, si può avere problemi di cuore, c'è soprattutto uno tipo solo che è il vascolare, che è proprio, si muore giovani per il cuore, quindi come l'essiccazione dell'aorta la maggior parte, ma ci sono anche molte altre malattie appunto riguardo al cuore.
È una malattia rara?
Sì, è una malattia rara, non c'è nessuna cura, però c'è un modo per poter ancora viverci, quindi è un management disciplinato, quindi si deve vedere una volta o due a settimana un fisioterapista.
Cosa fa il fisioterapista?
Il fisioterapista ti insegna a fare gli esercizi per tenere in movimento il tuo corpo, perché molti con l'Ehlers-Danlos dopo una certa età non riescono più a camminare e a volte servono i bastoni, a volte servono le
sedie a rotelle,
stappelle, e a volte anche la sedia a rotelle. Quindi anche se si è in sedia a rotelle o si usa le stampelle, bisogna comunque fare molto movimento per impedire che il corpo vada un po' come in cancarena.
Ma il movimento quindi in qualche modo rallenta il processo di deterioramento?
Il movimento aiuta nei crampi e anche aiuta nel tenere il movimento, l'articolazione, sì, anche quando...
Quindi rallenta il deterioramento?
Aiuta. E poi c'è appunto la manuale terapia, massaggi, dry needling, che non c'è neanche in Italia addirittura dry needling. Insomma, l'uso di... è una specie di agopuntura, però è mirata, entra nel punto con l'ago, nel punto dove è dolore, poi esce subito. E poi c'è l'idroterapia, che anche quello... E poi anche...
Cos'è l'idroterapia?
L'idroterapia serve... notare nell'acqua calda, che è importantissimo sia anche perché moltissimi con l'Ehlers-Danlos hanno anche artriti o artrosi, ma anche proprio per il tessuto connettivo e per il dolore, anche a volte sì, aiuta.
È possibile nuotare comunque? Il movimento riesce
anzi,
più facile?
No, chi ha problemi di gambe a volte nell'acqua si è anche meglio con le gambe, sì, però sono come anche la fisioterapia, sono benefici temporanei. Per il dolore si deve usare certi farmaci, perché se appunto si ha troppo dolore non si può neanche fare il resto. Poi abbiamo soffrono moltissimo di dislocazione, appunto perché si è ipermobili, l'articolazione esce fuori spesso, moltissimi di Allerdano hanno tantissimi interventi, sono pieni di cicatrici e purtroppo le cicatrici appunto per il difetto del tessuto collettivo non si rimarginano facilmente, uh-huh. Restano delle abrasioni bruttissime.
Sì.
E quindi il management è molto importante, anche importantissimo il management psicologico, perché se non si è stabili mentalmente e non si cura anche la parte del trauma, perché comunque avere una malattia cronica è rara, non è facile da digerire, non è facile da accettare.
Sì, anche perché non è conosciuta,
quindi,
diciamo.
Esatto,
gli altri
e
non
c'è cure. E l'accettazione è un passo molto difficile e che non è facile da fare. Quindi a volte, soprattutto qui in Olanda, abbiamo dei centri di riabilitazione come l'Elio Mare, che io sono stata 3 mesi, e lì ti insegnano
Elio Mare
a Vaikansei.
Ah, sì.
E lì proprio insegnano come curare, c'era proprio Ehlers-Danlos in pratica, e spiegavano appunto la fisioterapia, gli esercizi da fare a casa, ti insegnavano qua, ti aiutavano a scegliere
è anche possibile fare da soli degli esercizi,
uno sport che per la disabilità, quindi e anche la fisioterapia, che poi ti trovano loro un fisioterapista per la malattia che hai vicino a casa tua, l'idroterapia, e poi c'era la psicologa che spiegava come andare col dolore, l'accettazione, quanto era importante. Io devo dire che questo percorso di 3 mesi ha mai salvato la vita.
Sì.
Proprio anche come vivere con,
sì. Quindi secondo te dal punto di vista della guida, del coaching che c'è qui in Olanda, si fa molto, diciamo?
Beh, l'Ehlers-Danlos anche in Olanda non è è conosciuta dai genetisti, ma non è studiato come per esempio in Belgio. In Belgio c'è proprio il centro,
sì,
della dottoressa Malfè, dove sono anch'io in cura, uh-huh. E lei è specializzata proprio anche sui tipi rari, perché l'Ehlers-Danlos ha 14 tipi.
Sì, sì.
Il più conosciuto è l'ipermobile, però nella maggior parte, e i rari hanno anche conseguenze a volte un po' più particolari rispetto al tipo ipermobile.
Sì. E senti, è presente dalla nascita o si sviluppa?
Sì, tu nasci col collagene difettato già alla nascita, poi evolvendosi con l'età cominciano i primi
si
manifesta fino
esplode
gradualmente fino appunto quando si comincia a vedere sul camminare, sulle difficoltà nel rimarginare le ferite, tutti i traumi che abbiamo, soprattutto le botte, che sono cose particolari, la propriocezione, perché il nostro problema è proprio la propriocezione.
Cos'è?
Che sarebbe la propriocezione, è quando tu praticamente sei in bilancio, non abbiamo stabilità, quindi è quando anche ti dislochi più facilmente.
Sì.
Quindi anche quello deve insegnarti il fisioterapista come fare, di non sempre usare tutori, ma di aiutarti quando si può. Quindi bisogna avere anche una buona relazione con il fisioterapista e trovare il fisioterapista che conosce la malattia, che non è facile. Io ho avuto fortuna a trovarlo qui, però ho conosciuto moltissimi, anche i dottori stessi in Olanda, che hanno dovuto andare su internet e fare Google cos'era la malattia. E anche in Italia con
In Italia secondo te com'è la situazione dal punto di vista della guida?
Hanno due esperti che studiano due... genetisti, che sono uno lavora
in che università?
Uno lavora proprio anche per le DS Society, che è proprio l'organizzazione a livello internazionale dell'Ehlers-Danlos, che è il dottor Castori, che lui lavora sia in Puglia all'ospedale di Padre Pio e riceve anche a Roma, so. E poi c'è la dottoressa Colombia Brescia, che lei è proprio genetista. Lui è genetista e anche reumatologo come la dottoressa Malfè.
Sì.
Invece la dottoressa Colombi è genetista, e i genetisti sono comunque tutti e tre sono genetisti, e i genetisti sono quelli che studiano proprio il DNA e come si manifesta la malattia. Però appunto purtroppo non è solo il fatto lì bisogna anche investire per la ricerca, e sul DNA non tutti gli stati investono, cioè investono sì, però una determinata somma, e anche bisogna avere le disponibilità di fare centri di riabilitazione. Quindi ancora in Italia alcune hanno già alcuni centri, ma si è ancora certe cose si è ancora a tempi lunghi, ecco. Però sì, c'è, sì, ci sono esperti comunque anche in Italia sulla malattia, ma in tutti gli stati adesso più o meno uno o due ci sono, però appunto perché è rara e sono più di 7500 le malattie rare al giorno d'oggi, quindi non solo l'Ehlers-Danlos, quindi comunque essendo raro non tutti i dottori la conoscono, se non appunto sono del campo.
Sì, va bene, grazie Alexandra, e passiamo a Janis Joplin.
Va bene.
La canzone è Little Girl Blue, l'ascoltiamo e poi ne parliamo.
Sit there.
Janis Joplin, Little Girl Blue, e questo è Piccole donne crescono. Nel parco, seduta su una panchina, ammirava la flora. Poteva osservare una schiera di fanciulle adolescenti. Ciò che lei fu. Ragazzine che si scoprono pian piano future donne. Cosa diventeranno un giorno questi frutti? Ora ancora acerbi. Lei poté notare ragazzine grintose che un giorno domineranno nel mondo, seminando invidia nelle donne e suscitando timore nei futuri uomini, impauriti e competitivi di perdere il loro ruolo nella società. Poteva osservare giovinette sognatrici, impaurite del mondo. Chi di loro seguirà i propri sogni? Chi diventerà madre, sposa? Come gli aneddoti raccontati delle nonne. Ideali sbiaditi, come il colore vintage di una foto d'epoca. Alcune ancora donano in punta di piedi. Umiltà, comprensione. Spesso sono le piccole donne cresciute, i veri capi della famiglia. Ma nessun uomo dal virile orgoglio mai lo ammetterà. In un istante riconobbe tra loro i cliché. La ribelle. Dove li porterà quel loro modo di essere? C'è chi resterà l'eterna indomata, che si sentirà forte e passerà la sua amara realtà tra vizio e fantasia, con qualche spruzzo di felicità. Per poi riperdersi nel buio della sua routine. Notò anche qualche pulzella eccentrica. Alcune di loro si evolveranno nel loro essere unico, creando qualcosa di speciale che farà ricordare le loro anime rare. C'è chi seguirà i valori della famiglia, perdendosi nelle imposizioni della società. Ma tutte queste piccole donne crescono, hanno qualcosa che le accomuna. L'insicurezza. Quell'insicurezza che le rafforza fino a diventare leoni. O che le spezza, fino a farle perdere nelle ombre delle loro vite, strappando quei stupendi sorrisi sui loro gioiosi visi di quando erano poco più che adolescenti. Molto bella, Alexandra, eh? Queste piccole donne. Come è nata questa poesia?
Allora, questa poesia è stata scritta per un concorso che avevo fatto nel 2018 in onore a Mia Martini, che bisognava che prendesse il titolo della canzone che avevano scelto, Donna. Io usai questo titolo per dedicarlo a tutte le donne che ho incontrato nella mia vita, che mi hanno ispirato e di cui ho un rispetto altissimo, da cui mia madre, mia nonna, mia suocera, una mia insegnante delle medie che mi ha stimolato, e grazie a lei ho cominciato a scrivere e appassionarmi di cinema, perché lei ci faceva il cineforum, e quindi ho voluto scrivere una poesia a tutte le donne che mi hanno ispirato e dedicarla. Quindi ho dato tutto il cliché, dal cliché sono passata un po', ho fatto una visione generale di tutte le donne che mi hanno ispirato.
Senti, sei femminista oppure pensi che non sia rilevante questa? Pensi che sia una battaglia importante? Che ne pensi?
Per sé, nel termine proprio di femminista, che penso che solo la donna, no, per sé, però che appoggio moltissimo le donne che ce la fanno e che si battono per i loro diritti tutti i giorni e che hanno difficoltà, perché purtroppo è proprio notato, siamo ancora sicuri che ancora non abbiamo la parità, le stesse chance degli uomini. Quello sì, sono proprio, anzi sono a favore, ogni volta che sento una donna artista che ce la fa sono proprio contenta, e anche non solo artista, anche in altri campi comunque, perché serve molto essere compatte, e a volte le donne non sempre sono compatte tra di loro, anzi
stanno a casa, quindi hanno mille incombenze.
No, a volte si fanno la guerra tra di loro invece di essere unite, come
lo dici anche nella tua poesia, sono invidiose.
A volte si in confronto gli uomini, che invece hanno, diciamo, sono più uniti a volte nel gruppo, sì, ecco, sì. Questo
fanno
gruppo. No, anzi io conosco molte donne che non stanno a casa, anzi è molto anche più forti di uomini, ne conosco, quindi no. Però in un certo senso sì, comunque sono molto a pro delle donne che anche loro abbiano la stessa chance, e ce ne sono veramente che valgono, come ci sono anche uomini che valgono.
Sì. Senti, ascoltiamo Donna di Mia Martini. Martini, donna, perché hai scelto questa canzone?
Beh, appunto perché era la canzone scelta per il concorso dove ho scritto Piccole donne crescono, e anche perché appunto parla anche lì di non solo di un tipo di donna, ma vari tipi, parla molto in generale e parla anche molto appunto di come è trattata ancora, perché il tema ancora centrale, la canzone di Mia Martini può essere molto anche ai giorni nostri, perché ancora appunto si parla ancora di violenza sulle donne, si parla ancora della donna non ha la stessa chance degli uomini, si parla ancora del maltrattamento. Quindi
sta aumentando secondo te la violenza nei confronti delle donne, oppure c'è sempre stata?
C'è sempre stata, però sentivi meno parlarne. Adesso c'è molte più donne che prendono il coraggio di parlare della loro storia e rido tanto di cappello, e questo porta a fare molto più articoli, quindi se ne sente di più. Però secondo me una volta se ne parlava di meno, e anche se aveva più vergogna, perché dire di essere stati violentati o di aver avuto un'umiliazione non era una cosa facile, anzi sì, si veniva additati, quindi sì, era più difficile.
Sì. Bene, direi di passare a un altro tema. Oi va voi, la canzone che hai scelto, questa è Refugee, e l'ascoltiamo e poi sì, ne parliamo.
Benissimo.
When someone else is just as good, I asked them but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose.
spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already?
A voi, Refugee, perché hai scelto questo gruppo? Cosa ci puoi dire di loro?
Io adoro questo gruppo proprio per le loro discendenze ebree e anche proprio per come affondano la cultura ebraica nella canzone in inglese, e soprattutto anche il Refugee è proprio un tema anche questo molto in vogue adesso, soprattutto nelle cose europee di immigrazione. E penso che questa canzone sia subliminale proprio e dedicata all'immigrazione.
Sì. E questa canzone, gli Oi Vai Voi hanno anche una canzone che si chiama Ladino Song.
Sì.
Questo ci porta un po' a questa lingua. Ci puoi dire il tuo rapporto
ladino,
con il ladino?
Ladino, ci sono due tipi di ladino. Uno è la terza lingua della regione Trentino Alto Adige. E poi il ladino invece, nel quanto riguarda la cultura ebraica, è la lingua degli ebrei sefarditi, che venivano dalla Spagna e dal Portogallo verso il 1400. Quindi il ladino è composto da un 80% più o meno della lingua spagnola antica, latino e un po' di ebreo. Quindi questo sì, molti di loro, appunto, degli Oi Vai Voi, sono sefarditi, dovrebbe essere uno o due aschenazi, però la maggior parte sono sefarditi e danno questa, oltre che comunque hanno fatto anche delle canzoni non solo in ladino, ma anche nell'altra lingua degli aschenazi, che è l'Yiddish. Quindi proprio spaziano molto gli Oi Vai Voi, parlano di tutto il tipo della cultura ebraica.
Sì. Sì, e tu hai avuto modo anche di conoscerli, quindi?
Beh, sì, ho visto un concerto quando ero a Londra tanti anni fa e sono stata impressionata veramente da, perché solo sentendo la musica senza neanche le parole poi invocano veramente dei bellissimi, delle bellissime emozioni.
Sì. E verranno anche in Olanda? Mi dicevi,
sì, beh,
ci sono
stati l'anno scorso, a febbraio, sì, sì. E adesso dovrebbero tornare. L'anno scorso ero ad Harlem e quest'anno dovevo tornare sempre verso febbraio del 2020,
sì,
perché sono stati proprio nel febbraio 2019, e dovevo essere patronata anche questa volta. Però,
a Harlem?
Sì.
Fammelo sapere perché vorrei proprio andare a vedere.
Ma se vuoi posso andarci insieme, perché questa volta voglio andarci, perché mi sono parsa proprio a febbraio, sì, l'ho visti 2 anni fa qui, sì, in Olanda. Anche se non ho avuto la stessa emozione di quando li ho visti la prima volta, però sicuramente te lo dirò, anzi sì, ti mando proprio appena so le date e tutto.
Magari li intervistiamo.
Perché sì, no?
E, senti, io direi di passare adesso, purtroppo perché la puntata sta finendo,
sì,
e, io vorrei passare un attimo a Scappi... El Gato Lopez,
sì,
che tu hai scelto,
sì,
e perché hai scelto spagnola questa canzone?
Beh, perché mi ricorda moltissimo appunto la mia adolescenza e quando avevo 20 anni, quando appunto suonavo questo genere punk, questo è ska, però sempre fa parte della ska punk, e adoravo, li ho visti 6-7 volte, quindi era un periodo della mia vita in cui mi sono piaciuti, quindi... Quindi è un periodo che proprio ascoltavo solo musica punk e ho scelto questa canzone per lo spagnolo.
Camilla, voi, papavero, mi ricordate quell'adolescente ribelle dai lunghi capelli color cespuglio, una mela ancora acerba, in pieno oblio, parlava di pace e di libertà, con una forza che il suo esile corpo faticava a reggere. La sua bellezza appena nata già seduceva, le piaceva giocare con l'amore, ma il suo cuore non sopportava il dolore. Le piaceva impersonare il ruolo della donna dura, di quella che sa cosa vuole. Tutti pensavano: oh, che rosa con le spine, ma che fragile. Era solo una primula. E questa era Camilla. È, sì, una poesia che hai scritto, un ritratto.
Sì, questa è anche la poesia che è nel mio libro, nel mio primo libro di poesie, che è uscito nel 2008, è La piccola guerriera, ed è, ho preso anche un premio al concorso della scapigliatura di Milano 2 anni fa. È dedicato alla mia amica, che appunto è la mia grandissima amica di quel periodo, e in cui ascoltavo appunto punk e andavo spesso ai concerti punk, rock and roll. Con lei, e questa è appunto la canzone e la poesia che le avevo dedicato.
Sì. Io vorrei leggere Un'isola, un mistero.
Sì.
Un'isola, un mistero. Quando atterrai, quel giorno ormai lontano di 10 anni or sono, non sapevo che quell'isola mi avrebbe posseduta nel più profondo della mia anima, per il resto della mia vita. Molti luoghi che essa possiede furono un mistero che mi affascinò, come quel nome raro, come una perla, in quella terra su cui a lungo camminai. Sul senti, come Trinacria, sono nomi che simboleggiano l'eleganza, l'integrità dell'animo nobile. La trinacria con le sue sfumature gialle e rosse, dalla forma triangolare, unica nel suo genere, che rievoca un romanticismo di tempi lontani, come l'isola che simboleggia bagnata da acque che odorano di enigma. Esse saranno nella mia mente le custodi del segreto dell'odierna pace che risiede nell'anima mia. Un'isola, un mistero. Quando hai scritto questa poesia?
L'ho scritta nel 2017 e ho concorso con questa poesia e vinto la menzione d'oro al concorso in onore a Alda Merini. E questa è dedicata proprio a una delle persone che proprio mi ha ispirato, mi ha migliorato il mio italiano anche e mi ha motivato tantissimo a continuare a scrivere, ed è stata anche l'artefice del perché ho fatto uscire il mio libro di poesie, ed è stato fatto uscire da una casa di pubblicazioni in Sicilia, perché appunto la signora sottoscritta che mi ispirò era siciliana ed ho un legame ancora molto forte con questa terra, di cui ogni anno partecipo anche a un loro concorso di poesie a Montechiari vicino a Ragusa, e questa poesia è stata proprio nel 2017 è stata proprio anche sul libro del concorso.
Sì. Alexandra, purtroppo dobbiamo chiudere qui, sì. È stata una puntata molto, molto bella, molto varia, molto piena, con le tue poesie e con le canzoni che ci hai fatto ascoltare. Forse proprio una parola sui progetti a cui stai lavorando attualmente?
Oh, ne ho parecchi. Comunque adesso dopo febbraio che ho fatto la mia prima esposizione al Jan van de Torck Museum, adesso sto lavorando su una mia proprio solo esposizione che verrà verso settembre-ottobre, avendo ricevuto anche fondi per farla, su appunto le malattie rare e croniche. Sono documentari fotografici, e poi sono anche appunto molto busy sul quel comune di Amsterdam Zuidoost anche per vedere di lavorare appunto a un progetto per i giovani e gli adulti con malattie croniche.
Sì.
Arte terapia.
Sì, e naturalmente quando ci sarà la mostra ci informerai, verremo a vederla e l'annunceremo in radio. E sì, sicuramente ti auguro che tutti i progetti e i finanziamenti e tutto vada a gonfie vele. Sì. E dobbiamo chiudere qui, sì. Alexandra, io magari in chiusura lascio un attimo Rammstein Du Hast, che era l'altra lingua, l'altra tua lingua delle tante che conosci. Ne conosci sette, mi hai detto?
Sì, più o meno, che parlo bene sono cinque, che conosco sono sette. Sì, Du Hast era proprio una di quelle che adoravo proprio a 16 anni, quando ho cominciato a suonare la chitarra, ed ero pazza, e sono tuttora pazza per il metal come per il rock and roll, però all'epoca proprio quella canzone l'ascoltavo anche 10 volte in un giorno.
Grazie.
Grazie a te.
Grazie Alexandra Kranz, che è stata nostra ospite in questa puntata di Tales from Beyond the Common. E grazie ancora ai nostri ascoltatori, ci sentiamo la prossima settimana, scusate, lunedì, sempre alle 20, questa era Radio Onda Italiana, Radio Salto Amsterdam, Silvia Terribili in studio, grazie ancora Alexandra.
Grazie a te Silvia per avermi invitato.
E alla prossima puntata.
du hast mich. Du.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci, telefono 020 78 84 320. Scriveteci info@ondaitaliana.org. Consultate il nostro sito web www.ondaitaliana.org.